Tendo. Dovremmo.
Ma no, Andre, ma sei lì a casa, che
Sono
dici che
sempre
stai
qui.
partendo?
Dove vai?
Non dire le bugie. Sei un
Piano, come al solito.
bugione.
Eccoci qua, benissimo. Dovrebbe essere partito anche il video su YouTube. Ciao a tutti i lettori di bettes.it. Io sono Andrea, dall'altra parte c'è Andrea
Ciao.
e Mirko.
Ciao.
E l'85esimo, 85esimo, mamma mia.
Mamma mia, ormai
Episodio
pensione avanzata.
di Bettes News Q&A, che è la nostra rubrica in cui parliamo delle principali notizie provenienti dal mondo del cinema e della TV, insomma, dell'intrattenimento dell'ultima settimana. Oggi parleremo, strano a dirsi perché ormai ci siamo proprio disabituati ad affrontare questi argomenti, però parleremo principalmente di trailer e di novità. Poi parleremo anche di polemiche, perché c'è stata una polemicona mica da ridere. Sta finendo il Festival di Venezia e domani sera ci sarà la premiazione. Ho già avuto.
Che poi in realtà, scusa, di polemiche in realtà ce ne sarebbero due, perché me ne è venuta in mente un'altra che...
Beh, allora, visto che tu sei il polemico della
Esperto di
situazione, no, ci dici anche la
Jerry
tua.
polemica.
E appunto abbiamo già voci di corridoio che dicono che chissà, forse Nomadland, arrivato all'ultimo minuto, sarebbe un po' modalità Sacro Graal, nel senso che quei film che vengono mostrati proprio per ultimi ultimi e poi si beccano il Leone d'Oro. A me farebbe molto ridere perché è l'unico film americano di un certo tipo, Searchlight e tutto quanto, che viene presentato al Festival di Venezia, tra l'altro in contemporanea con il Toronto Film Festival e Telluride, eccetera, eccetera, e poi si becca il Leone d'Oro. Fa un po' ridere, però pare che anche l'Italia vada a premi, insomma, vedremo un po'. Noi, come sapete, abbiamo sempre un po' queste indiscrezioni. Prima nel videoblog si è un po' accennata questa cosa, però vabbè. Domani sera lo scopriremo. Domani c'è anche la seconda parte del DC Fandom, che è questo evento della DC che abbiamo commentato quando è andato in onda, cioè quando è stato trasmesso online il 22 agosto. E domani andrà online praticamente la parte dedicata al cinema, alla serie TV, anche se ho visto che James Gunn ha detto che farà un Q&A o comunque ci sarà, ritrasmetteranno il Q&A su Suicide Squad e ci saranno anche altre insomma, domande e risposte, quindi lo seguiremo da vicino. Ma andiamo subito a parlare di un trailer che abbiamo atteso veramente a, non lo so, a dismisura, almeno noi di Bettes, ma secondo me anche i nostri lettori. Innanzitutto, voi lo attendevate e secondo me Mirko lo attendeva proprio.
No, Mirko con sì, proprio io vivevo l'attesa tramite Mirko in
Ma
realtà.
soprattutto perché arrivati all'orario non è uscito e quindi c'è
Ah.
stato un momento di panico molto durato poco fortunatamente perché aveva prima organizzato un botta e risposta conferenza con il cast, se avete visto, e poi hanno trasmesso il trailer, quindi diciamo che non è arrivato proprio puntuale. Però no, io l'aspettavo perché, allora io non conosco bene la storia, cioè ne avevamo già parlato, non ho letto i romanzi, Stiamo
però
parlando di Dune, ovviamente.
Dune, sì, come il titolo del videoblog di oggi. E, no, la questione è che, ecco, è il progetto che mi interessa tantissimo, per ovvi motivi, è un progetto colossale, quindi visto che già comunque qualche intervistina era uscita, foto, eccetera, però la questione era che non avevamo ancora visto niente di vero. Era stato allegato un teaser alle copie statunitensi di Tenet, ma anche forse anche in altre parti, però era uscito una specie di, come se fosse proprio trailer d'annuncio, che però non è stato diffuso ufficialmente, mentre questo, ecco, è stata una bella bomba di 3 minuti, e finalmente, perché, cioè, se confermeranno, ma questo resta da vedere, il film uscirà a dicembre, quindi fra soli 3 mesi, non so come andranno le cose, però effettivamente non avevamo visto ancora niente, e devo dire sì che lo attendevo e che per ora mi ispira proprio un botto, non so voi, ma sembra veramente un pro... Allora, per chi magari non conosce bene la storia, non ha... Io chiaramente un po' mi sono informato, però effettivamente credo che alcuni potrebbero sembrare un po' spiazzati un po' da tutte queste informazioni, perché se ci fate caso il trailer veramente è bello denso, 3 minuti di trailer. Però io non riesco a non... cioè, già sto lì al cinema per quando uscirà, perché effettivamente mi ispira tantissimo.
Ma in effetti, allora, intanto anticipiamo che si parla di un eventuale rinvio perché c'è un rumor degli ultimi giorni, secondo cui, visto che i mercati più grandi del, diciamo, territorio americano, ovvero New York e Los Angeles, cioè, potrebbero riaprire le sale, ovviamente, non prima di ottobre o metà ottobre, si ipotizza che, siccome Warner deve comunque sfruttare al massimo Tenet, il quale non è ancora uscito in questi mercati e deve uscirci, deve uscire assolutamente, potrebbe non voler cannibalizzare l'uscita di Wonder Woman 1984, che è prevista per i primi di ottobre, e quindi eventualmente potrebbe rinviare l'uscita del film di un mese, nel qual caso di un mese o di due, cioè o a novembre o a dicembre, nel qual caso potrebbe rinviare, slittare anche Dune. Il problema di Dune è che se slitta oltre il periodo natalizio, slitterebbe a maggio. Allora, se io devo essere veramente super sincero, Dune non è un film semplicissimo da vendere, come già accennavi te, Mirko. La fantascienza spinta a questi livelli colossal funziona quando c'è Star Wars, quando c'è Avatar, la sorpresa, eccetera, però non sempre poi equivale a grandissimi incassi. E secondo me, il periodo migliore per far uscire un film del genere è il periodo natalizio, dove ci sono tanti giorni di vacanza in cui il pubblico può andare anche scaglionato al cinema e ci sono 2 o 3 settimane in cui comunque il film finisce per fare soldi. Maggio solitamente è quel periodo in cui, anche se c'è un grande weekend, Memorial Day, eccetera, eccetera, purtroppo poi si rischia di avere dei flop perché ci sono dei troppi film che si sovrappongono. Lo abbiamo visto tante volte, tanti anni c'è sempre un grosso flop di solito fantascientifico, che vedi Tomorrowland, per esempio, che appunto va malissimo. Quindi io spero che non facciano l'errore di spostarlo, perché il frame di dicembre, secondo me, è l'unico che può essere veramente fortunato per questo film. Poi, magari andrà benissimo, farà un mucchio di soldi, Però anche Blade Runner 2049, che è uscito a ottobre, che era un periodo non proprio semplicissimo per far uscire un grande blockbuster fantascientifico, ha dimostrato che, ecco, bisogna fare attenzione con questo tipo di film. Non so cosa ne pensate, Bede, tu cosa ne pensi?
E allora qua sono stati più furbi, nel senso che perlomeno sulla carta, a livello di cast hanno messo un po' di gente che può attrarre segmenti di pubblico vari ed eventuali, perché da star più giovani tipo Zendaya, che poi magari c'ha due scene, come ha detto lei, e Timoteo Chalamet, che a me ho un rapporto di amore e odio, più odio che amore con quell'attore, ma vabbè, cose mie.
Ma io per una polemica di cui dopo
Ah,
parleremo,
sì,
per il
no,
resto
no, allora, per me
altri.
era antipatia a pelle fin da Interstellar, proprio.
No,
Sì, proprio.
ah, pure.
Perché è cresciuto? Perché è diventato Casey Affleck? Doveva morire in mezzo alla nube di sabbia. E dopo sta cosa della sabbia un po' l'ha perseguitato fino ad arrivare a Dune, per l'appunto. Il termine mi ha incuriosito molto perché, vabbè, a me Blade Runner 2049 non mi era minimamente piaciuto, no, ma aveva molto deluso, quello sì, perché non è minimamente paragonabile al precedente capitolo. Qui c'è questa estetica molto imponente, molto anche urlata della serie, ci abbiamo speso i soldi e lo vogliamo far vedere, meno male, perché era da un po', insomma, che non vedevamo un
Già.
trailer, perché adesso, per carità, anche Tenet può essere piaciuto o non piaciuto, tutto quello che vogliamo, però a livello di impatto con i trailer era molto differente, era cervellotico anche dai filmati promozionali, loro che andavano avanti e la macchina che si capottava all'indietro. Vabbè, qui invece proprio spam, effetti speciali, sci-fi, poi alla fine il vermone della sabbia che,
Vermone,
ecco,
fantastico.
io vabbè, sono cresciuto, non ho mai letto i libri, chiaramente da piccolo ho visto più volte quello di Lynch, non lo rivedo da tanto e probabilmente non credo di avere neanche voglia di
Forse è un bene.
Esatto, ho visto un meme che però mi ha fatto, devo dire, molto, molto ridere del trailer di Dune, con sopra il vermone della sabbia e sotto lì il tizio di Boris, bucio de culo.
Da.
lo so, non... sapete che a me piace un po' la deriva, come dire, volgare, però
Pecoreccia.
sì, pecoreccia, se non ci fossi a portare un po' di vita vera, di uomo della strada, no, però dai, sì, cioè, Io l'ho guardato direttamente, visto che poi la notizia la stava appunto mettendo Mirko, perché io nel mentre stavo scrivendo non ricordo cosa. Sì, e me lo sono sparato direttamente sul televisore.
Mm-hmm, pure io.
Sala, e quindi proprio me lo sono sì, goduto proprio alla grande col Dolby.
Mi è intristito perché da YouTube purtroppo, nonostante...
E la compressione è terribile, sì, sì.
Esatto,
sì,
la compressione sì, è terrificante, sì, e che sì, mi fa rimpiangere tanto iTunes trailers. Sono andato su iTunes, l'Apple TV, ho detto, ma magari c'è su iTunes, ma ciao, non ci sono più i trailer. No.
Sì, sì, però è uscito poi in 1080p, se lo vuoi te lo giro.
Dopo me lo giri? No, perché veramente vedere tutti sti quadrettini mi fa ridere, perché sul computer, che io c'ho un computer che comunque c'è, sono 30 pollici, si vedeva benissimo anche da
YouTube. Sì, beh, certo.
Dopo però sul televisore, che è un 4K, comunque non si vedeva, cioè si vedeva coi pixel. No? Non so bene perché, francamente. E detto questo, vabbè, sì, anche a me il trailer, devo dire, è intrigato molto. Mi ha colpito il fatto che, perché io poi mi interrogo sempre su, ok, come fai a vendere una storia così complicata e così anche particolare e strana in un trailer di 2 minuti? Perché è il trailer che poi che deve dare assolutamente, diciamo, il sapore del film, far capire alla gente che non è un film fantascientifico, perché sennò scappa, perché di solito i trailer dei film sci-fi fanno questo. Cioè, mi ricordo John Carter che... veramente faceva l'opposto di quello che avrebbe dovuto fare, infatti il film fu un mega flop, e quindi appunto in questo trailer mi interessa moltissimo il fatto che si vedano tanto i personaggi, le persone, gli attori, che sono tutti, cioè ha un cast allucinante questo film. Certo, poi c'è il money shot alla fine con la sabbia e tutto quanto, si è spento il televisore. E però ecco, non lo so, a me è piaciuto anche perché si vede che c'è azione, si vede che c'è una saga. Mi ha un po' confuso il numero di personaggi, mentre mi è stato molto chiaro il dualismo tra la voce quasi fuori campo e il protagonista, e praticamente in cui ci rendiamo conto che c'è un conflitto interiore prima che un conflitto esteriore e tutto quanto. Quindi insomma, devo dire che a me il trailer ha intrigato. Poi ci sarà sicuramente un full trailer, sì, che spiega meglio la storia più avanti, no?
Va detto che io e Mirko poi abbiamo anche gradito un po' il pre-trailer, soprattutto quei momenti in cui c'era Rebecca Ferguson, ma queste sono sempre considerazioni extra.
Il film promozione. Lei andrebbe bene comunque.
Sì, esatto, anche... Sì, sì.
Soprassediamo. Allora, andiamo avanti invece con un altro... O leggiamo... Vediamo un attimo, allora. Leggiamo prima qualche commento, perché si parla di... si parla del film, quindi di Dune. Allora... allora, vedo che c'è molto hype, però a Filippo il trailer non è piaciuto. Manuel dice: il trailer di Dune riesce a strizzare l'occhio sia al pubblico generalista che ai fan dell'opera originale promosso. Ok, io purtroppo non sono un grande esperto dell'originale. Poi, del libro, scusate. Manuel dice che si aspetta uno slittamento in qualche settimana. Io credo che effettivamente, cioè, anche per Wonder Woman non ci sia, non possa slittare troppo oltre novembre, secondo me non slitta fino a Natale, quindi mi aspetto anche che i cinema a un certo punto riaprano tutti anche in America, che si arrivi a una specie di equilibrio e normalità, possibilmente anche non soltanto dal punto di vista del Covid, ma anche a livello di, non lo so, fra incendi e come si dice, rivolte popolari, e poi chi lo sa, speriamo,
esatto,
colpe militare.
San Francisco 2020 e San Francisco 2049 praticamente.
Cioè, vabbè, io sono
il
senza
problema parole. È che più rimandi, più si crea il sovraffollamento di fine anno, e quella l'altra gatta da pelare, che prima o poi o qualcuno slitta veramente all'anno prossimo, oppure veramente c'è questo rischio.
Però perché se Dune... Se Dune va a febbraio,
se ti ricordi, sì, pregati, ma per forza, anche perché poi sennò la Warner si cannibalizza da sola,
lo so, ma
è un problema grosso.
Io leggevo che si ipotizza, e questa sarebbe una grande idea, a mio avviso. L'ho già letto un paio di volte nel corso delle ultime settimane, che decidano di anticipare nuovamente A Quiet Place. A mio avviso, questa sarebbe un'idea.
Sì, ma sai perché ci pensavo anche in relazione poi al trailer di cui parleremo dopo, no? Perché comunque sia un film come Quiet Place o Freaky, appunto, sono film a basso budget che, se appunto li fai stare per più tempo al cinema, è diverso da Tenet, che comunque sia deve arrivare a un punto di pareggio di 500 milioni di dollari. Quindi...
Ma non solo, c'è anche il fatto che adesso si torna al cinema per quale motivo? Per vedere qualcosa che ci intrattiene o che ci fa vivere l'esperienza cinematografica di visione collettiva, anche se distanziati. Io mi rendo conto che in questi giorni al cinema in Italia stia andando benissimo un film che, cioè, sulla carta uno dice, ma perché? After 2. After 2 ha fatto 3 milioni in 9 giorni? Sì. Cioè, questa roba è ai livelli di quello che ha fatto l'anno scorso quando il coronavirus non c'era. Mm-hmm. Per quale motivo? Perché ci sono i fan e perché vogliono andare a vedere qualcosa che li svaghi e che sia appunto di escapismo, questa storia un po' così, vabbè, che ovviamente molti nostri lettori non apprezzano questa cosa come non apprezzavano i vari Twilight e quant'altro, ma sono una fetta importante degli incassi cinematografici che rimpinguano le casse degli esercenti, tra l'altro, e permettono anche di vedere i trailer di altri film. Poi certo escono i film veneziani, però magari uno dice, cioè magari non io che sono un grande fan del cinema e non voi, però lo spettatore medio dice, vabbè, questo posso anche aspettare che vada su Sky, per dire, però After lo vuoi vedere. Un film horror come Freaky, come A Quiet Place, diventa comunque una specie di evento. Sì. Abbiamo visto che ci sono degli horror che poi diventano dei veri fenomeni. Quindi a mio avviso, cioè, da un lato il blockbuster di richiamo come Tenet, o come sarebbe stato magari Mulan, per esempio, e poi ci sono i film di, diciamo, i film evento, nel senso che sono quelle cose che dici, vabbè, ma io lo vedo al cinema perché ho voglia di passare una serata con gli amici. Quindi secondo me se esce A Quiet Place prima fanno un bel colpo, eh? Però vediamo, insomma. Altre domande. Villeneuve aveva anche espresso una certa preoccupazione sul completamento del film dal punto di vista montaggio effetti. Sì, no, ma questo non credo, cioè...
No, nel senso... il suo problema è che aveva ancora da fare le riprese aggiuntive ad agosto, non so, forse stanno ancora finendo, mi pare, non lo so, e quindi diceva sarà una corsa contro il tempo perché devo finire questa roba e se esce a dicembre c'è poco da fare, però alla fine sì, era un po' preoccupato, però magari ce la fa senza problemi.
Ma sì. Allora, Bede, qua in realtà devi essere veramente sintetico perché poi magari faremo una diretta più avanti che con Alò, con Gnola, non lo so. Tenet, perché tutti chiedevano se l'hai visto, Mirko lo ha rivisto in IMAX gigantesco, sullo schermo gigantesco di Orio al Serio, e immagino ti sia piaciuto, giusto Mirko?
Sì, sì, tantissimo.
Ecco, a te Tenet è piaciuto o no?
Posso dire che la mia storia d'amore con Nolan, cominciata con Memento e proseguita nel corso degli anni, si interrompe con Interstellar al momento, quindi...
Ecco. Ah, ok, anche Dunkirk non ti ha...
No.
Intrigato, giusto?
Zero.
Va bene, quindi diciamo questo è il giudizio stringato, poi ne riparleremo più avanti. Allora, Federico dice, io sono preoccupato per Soul che forse andrà su Disney Plus. Su questo ci siamo espressi noi in privato dicendo...
Ma no, in realtà lo diciamo, forse anche in una qualche live ad aprile, che Soul era un altro expendable.
Più che altro perché è un film... sul cui marketing hanno iniziato, cioè non hanno ancora neanche iniziato.
No, non hanno, dovrebbe essere al Festival di Londra.
Sì, però ecco appunto.
Ecco.
No, nulla da dire, però è chiaro, cioè il film è palesemente pronto e non lo so, ho l'impressione che la Disney non, in questo momento, dopo quello che ha fatto con Mulan, voglia aspettare con i film per famiglie di richiamo di un certo tipo, e se devo essere anche sincero ho l'impressione che Soul sia un film molto difficile da vendere, però non lo so, perché molti film della Pixar erano difficili da vendere, hanno fatto, cioè Inside Out, ragazzi,
adesso
ha dato un euro all'epoca, ha fatto un miliardo.
Fanno solamente film con titoli da 4 lettere, Soul, Luca...
Wall-E sono 5. No, non è vero, sono 4, però c'è il puntino.
C'è Wall-E, si
è fammi pensare, scusa, Nemo, oh mio Dio, aiuto, questa cosa è vera? Pensavo che fosse una battuta, invece. No, però scusami, fammi pensare.
No, vabbè, ma ecco. In realtà ho detto gli ultimi due, infatti non ho detto tutti.
Però c'è uno strano fil rouge. Dunque, passiamo a parlare invece di Freaky, che non è Freaks Out, anche se potrebbero esserci tra le sovrapposizioni, e però sembra, a giudicare dal trailer, sembra anche Freaky Friday, giusto?
Bellissimo, sì sì, assolutamente. È uscito il trailer di questa nuova produzione Blumhouse, scritta e diretta da Christopher Landon, che è per Blumhouse ha lavorato diverse volte, perché ha scritto le sceneggiature di 3 Paranormal Activity, poi ha diretto... lo spin-off
Cars, il Coco, oh mio Dio, è vero, ragazzi.
Oddio mio, i poteri forti della Pixar, vabbè. E sì, quindi segnato, poi dopo ha diretto auguri per la tua morte e ancora auguri per la tua morte. È uscito questo trailer di questa nuova slasher comedy a tema scambio di corpo, che non so, io i film di sto tizio, soprattutto quelli che ha diretto, li ho adorati per i loro twist horror comedy, appunto a temi già, come dire, praticati dal cinema, ma come sappiamo appunto l'importante è praticare dei terreni già percorsi da altri con sagacia. Qua c'hai sta liceale, che poi l'attrice è la coprotagonista di Detective Pikachu, un po' che lei si ritiene chiaramente sfigatella, eccetera, eccetera, che si ritrova nel corpo di sto Marc Antonio, che è Vince Vaughn, che 1,95 di serial killer.
Critico, ragazzi.
Sì, quindi... Adesso, vabbè, senza scendere nelle esagerazioni di Stephen King, anche se cioè, devo dire che già dal trailer sembra una di quelle classiche situazioni in cui un attore si diverte proprio a fare il lavoro suo, a cazzeggiare. Da una parte Vince Vaughn, appunto, che fa la ragazzina alta 1,95 e dall'altra parte l'attrice bionda, pallida e minuta, che fa... La stronza serial killer, perché è posseduta dallo spirito di questo assassino. Quando dovrebbe uscire il 3 dicembre, stando a quello che ci ha detto Universal Italia, in America novembre. E niente, se vi interessa, poi su Bad Taste trovate anche il resoconto della chiacchierata che ho fatto con Christopher Landon il giorno prima che uscisse il trailer, perché chiaramente l'avevo visto in una maniera, come dire...
Prego, racconta ai nostri lettori, allora, cosa significa vedere un trailer in anteprima.
Allora, normalmente, questo, vabbè, nulla che non si possa dire. Quando vediamo le cose in anteprima da casa, ci sono quei watermark dove c'è scritto più o meno dappertutto, una volta, magari al centro dello schermo, in alto, in basso, il nome di chi lo sta vedendo, la mail, così se qualche cazzone c'ha l'idea di adesso lo rippo, lo metto online, arriva la multinazionale di turno con i Men in Black e ciao, sì. Esatto, questo trailer invece c'era Level Up, perché oltre alla finestrella che non era comunque sia ingrandibile a tutto schermo, occupava quindi tipo un quarto del monitor, per tutta la diagonale c'era sempre ripetuto la mia mail, che è quella che uso, che trovate su Bad Taste, ma scritta con dei caratteri vuoti ma con il contorno bianco, quindi io cercavo di intuire quello che accadeva sullo schermo. Dopo, vabbè, c'erano i dialoghi e la musica di Antwoord a dare una mano, però ho avuto delle serie difficoltà, devo dire che...
Neanche il 3D Star Wars.
No, ma davvero, cioè, è veramente, mi ha colpito, perché cioè, quando vediamo appunto film interi in anteprima o serie TV con un mese d'anticipo, sì, chiaro, il watermark per le debite tutele e cautele, è un trailer che sarebbe uscito dopo 24 ore... Ma una sola di scritta.
No, calcola che io sto vedendo tutta una serie con giusto anticipo che sì, mi hanno girato, e però fa ridere perché c'è scritto il nome della casa di produzione stampato grosso così e non c'è la mia mail. Qui dici, ma perché devo vedere la serie mezza rovinata da questa scrittona qua che non serve a tracciare che cosa, chi è che la starebbe rispando.
Esatto.
Dire. Vabbè, comunque chiudiamo questa parentesi. Mirko, a te è piaciuto il trailer? Ha fatto ridere?
No, mi è piaciuto. Poi Lando sembra quasi avere proprio uno stile tutto suo, cioè ha visto poco di suo, però effettivamente auguri per la tua morte è stata una bella sorpresa. Cioè l'abbiamo visto a Lucca, che in realtà non sapevo cosa aspettarmi. Poi man mano mi ha preso sempre di più fino a sorprendermi in toto. E questo qua no, sembra molto carino, poi... Ho detto, sembra quasi uno stile tutto suo, è un bel, diciamo, connubio di stili, e infatti sono curiosissimo.
Sì, scusate, intanto nei commenti chiedono, ma cosa ci fanno l'ex concorrente del Grande Fratello su Red Carpet? Prendiamo posizione contro questo sputtanamento Red Carpet. Caro Dervis Lafleur, forse non segui Red Carpet di Venezia da un pezzo, perché è il Cafonal per eccellenza.
Ma tutti i Red Carpet sono, esatto.
Poi quest'anno non c'è neanche Frances McDormand, quindi direi che se non ci piazzi almeno quel Cafonal, tra l'altro personaggi che ci hanno, diciamo, e deliziato di outfit davvero intriganti che più che vedo non vedo, era vedo e non voglio più vedere.
No, ma anche il Kafun al veneziano comunque sia, cioè io adesso vorrei ricordare a tutti voi quando si andava a Londra per il red carpet, quando arrivavano i momenti delle sciatone oppure le classiche star di serie Z inglesi vestite in maniera imbarazzante con sti poveri o ste povere PR che ti chiedevano, ma vuoi fare l'intervista? E dico, ma tesoro caro, io sono italiano, ma chi cacchio è questo?
Oppure J.K. Rowling con la borsetta viola, ricordiamo.
Con cui picchiava i trans.
No!
Come no? L'ha detto lei.
Pessimo. Comunque, i migliori sono i red carpet organizzati dalla Disney, in cui invitano sempre tipo...
Rovazzi.
No, vabbè, vero, adesso c'è un po' appunto level up Rovazzi, perché fino a qualche mese fa, cioè fino a qualche anno fa, invitavano sempre appunto Flavia Vento oppure come si chiama quell'altro di Rai 2?
Aspetta, c'era
quello Tiberio Timperi, mitico,
fantastico. E ci chiedevano sempre, ma volete per favore intervistare Timperi? Tipo, ma scusa, siamo alla premiere di appunto Ratatouille, vabbè. Comunque, terzo trailer, in realtà polemicona di cui parlare, così infiliamo anche la seconda polemicona, è quello di Rifkin's Festival. Secondo me il commento che possiamo fare su quel trailer è classico Woody Allen. Diciamo
sì,
che
sì.
In questo film ha radunato i pochi attori che forse lo sostengono ancora, veramente inspiegabilmente, lo trovo l'intera situazione intorno alla carriera, l'ultima carriera di Woody Allen, surreale, e però appunto ci infiliamo questa polemicona perché la amatissima e da me giudicata almeno tra le poche equilibrate ancora in circolazione, Kate Winslet, forse ha bevuto troppa acqua clorata durante le riprese di Avatar 2, 3, 4, 5, 6.
Ha fatto morire Leonardo DiCaprio, quindi comunque se i sospetti c'erano già dal 97, che potesse essere un po'.
No, ho capito, ma io ad oggi, cioè dopo aver letto l'intervista di Vanity Fair in cui cioè lei parla di tutto, poi improvvisamente gli dicono, ma senti, con il Me Too, che cosa ne pensi? Ti sei pentita di qualcosa, eccetera?
E lei dietro c'era la publicist sua che col cartello parla male di Woody Allen, mi raccomando.
No, di Woody Allen e di Polanski, tra l'altro è un confronto imbecille, sì. Perché voglio dire, due casi controversi, ma uno non è neanche arrivato al giudizio, cioè è stato scartato di per sé ed è stato ripescato 2 anni fa con la questione Weinstein, per cui si è deciso di cancel culture e quindi distruggiamo Woody Allen, e vabbè. Ma Polanski è tutto un altro discorso, uno lo capirei anche se dicesse, vabbè, su Polanski mi pento, anche se anche lì è imbecille, perché voglio dire, la vicenda di Polanski degli anni 70, lei ha fatto Carnage quando ormai a bocce fermissime, non capisco. E poi, ma Woody Allen, ma non capisco veramente perché. Lei, quando ha promosso Wonder Wheel, si è letteralmente tirata fuori dalla polemica, io avevo anche molto apprezzato questa cosa, però ha detto, io sono libera di scegliere i film che voglio, e che è la realtà, tra l'altro, lei è totalmente libera di scegliere i film che vuole, perché ormai è proprio su un altro livello. E invece adesso, non so perché se ne deve uscire in questo modo, non
a me sembrava, cioè, anche a me ha fatto un po' specie il fatto che stava parlando di un argomento sul fatto che Ammonite, il suo ultimo film, le è servito anche per aprire gli occhi, per dare ancora più valore all'esperienza delle donne. Quindi da lì ha fatto il salto per dire Woody Allen e Polanski. Però mi sembrava, non so, forse la mia anima complottista, però il tipico controllo è controllo danni, per dire, durante l'ultima promozione di un film che ho fatto importante mi ero schierato a suo favore, perché all'epoca aveva detto, guarda, io non so niente, non posso esprimermi su una questione così personale, però quello che posso fare è parlare dell'uomo con cui ho lavorato, quindi da un punto di vista professionale. Ma a un certo punto si è uscita con questa questione, cioè non so cosa l'ha indotta a questo, però sembra proprio... magari ha avuto esperienze sue dove, ecco, esporsi in quel senso per Woody Allen magari l'ha gettato in cattiva luce sotto altri aspetti, perché secondo me è anche quello, nel senso che oramai sembra quasi che, diciamo, non prendere una posizione precisa su certe questioni, e ripenso, ecco, ad esempio a Timothée Chalamet, ti getti più in cattiva luce che altro, però effettivamente, cioè, anche a me ha spiazzato tantissimo.
Boh, cioè, per me è inaccettabile. Poi Lorenzo ci dice: vabbè, famo capisse che Allen umanamente faccia schifo, si sta da 30 anni. Scusate, fermi tutti. In qualsiasi luogo di lavoro, la gente, cioè, è pieno di gente che umanamente fa schifo, però si lavora. Poi lì sta ai problemi suoi personali, se ha più nemici che amici. Però francamente il mondo dello spettacolo è assolutamente uguale, se non peggio, al mondo reale. È pieno di gente che umanamente fa schifo, lo sappiamo tutti quanti, al di là del lavoro in un ufficio normale, perché è pieno di gente con un ego spropositato, è pieno di geni che hanno vissuto una vita piena di sregolatezza, di droga, di problemi di infanzia che si sono riproposti in età avanzata con il successo. Cioè, sono storie che conosciamo tutti. Ora, cioè, questo cosa dovrebbe voler dire? Se uno ha commesso dei crimini, è un conto e viene giudicato e quant'altro. Tant'è che su Polanski la controversia può anche esserci, ovviamente. Cioè, su quello non ci si esprime. Lui vive legalmente in un altro posto, continuano a dargli soldi per fare film. Peccato per lui, continua a fare film straordinari, perché anche L'ufficiale della spia per me è un film straordinario. Quindi, vabbè, l'uomo e l'artista uno lo separa. Ma Woody Allen... Cioè, ma io questo continuo a non capirlo.
Allora, la questione è che dal punto di vista legale non ci sono stati. Cioè, sai, appunto, ci sono delle cose che hanno dei tribunali, non c'è Twitter. Fortunatamente ancora magari i primi hanno maggior valore rispetto alla seconda realtà citata. Dopo è chiaro, ognuno si fa la propria idea, ma qua c'è una casistica appunto di 30-40 anni di beghe fra la famiglia Farro, che peraltro da quando esiste internet si risveglia sui social solamente quando deve dire qualcosa contro Woody Allen, per cui anche lì io mi dico, ma vabbè, ma quanto è limpida e cristallina questa cosa? Diciamo che i campanelli d'allarme sono altri. Umanamente una merda, boh, io non lo so, non ci ho mai parlato, mi piacerebbe, ci parlerei molto volentieri, no, anzi pagherei per farlo.
Io l'ho incontrato due volte ed è stato carinissimo. No, non che sia necessario essere carini o meno, cioè una persona normale,
esatto, ma poi stampa, cioè. Qua dopo ci sono appunto le voci di chi ci ha lavorato e di chi non ha nulla, cioè Scarlett Johansson non frega un cavolo di fare dell'uscita, perlomeno al momento di fare dell'uscita da Kate Winslet, che 3 anni fa sì che bello e oggi no.
Direi che l'anno scorso ha avuto tutte le opportunità di scagliarsi contro Woody Allen
e l'ha sempre difeso, l'ha sempre difeso lei, Javier Bardem. Quindi ripeto, il giudizio umano, fra l'altro non c'ho neanche il metro di misura per dire una brava persona è uno stronzo, quindi non...
Ma allora andrei oltre. Continua, giustamente dice, era uno che faceva foto porno alla figliastra minorenne, acclarato, però giustamente dici, uno è libero di scegliere se lavorarci o meno, benissimo. Però se uno commette, adesso, poi viviamo in un mondo in cui la giustizia non viene quasi mai applicata, eccetera, però viviamo anche in un mondo in cui se si vuole un processo si può anche far partire, al di là dell'essere pieni o meno di soldi. E francamente che Woody Allen sia potente lo sappiamo, ma sono potenti anche, soprattutto negli ultimi anni, gli altri personaggi che fanno parte della sua ex famiglia. Quindi io su questo voglio dire, sarà anche acclarato o meno, ma ci sono le cose legali e le cose illegali. Poi sul fatto che uno umanamente sia uno zozzone, benissimo, se ha fatto cose illegali la pagherà. Credo che qualsiasi cosa di peggiore, di terribile, legale o non legale abbia fatto, la pagherà col karma, che ne so, cioè nel senso... Però è tutta questa cosa di dover fare poi il laviamoci le mani su Vanity Fair, che io lo trovo sconcertante, perché... Cosa cambia? Cosa serve? Stai soltanto sputtanando quello che è comunque indubbiamente uno dei più grandi registi americani esistenti ed esistiti, almeno credo che sia acclarato questo prima di tutto, e che è ancora vivo e che se vuole cerca di fare film e glieli fan fare. Cioè, io la cosa più terribile ritengo che sia stata quella che ha fatto Amazon, francamente, perché cioè, mi state dicendo che fate un contratto da decine di milioni di dollari con lui, gli ordinate filmoni, e poi, cioè, vi rendete conto solo dopo di quello che è la sua storia passata e le polemiche passate. Non c'è stata nessuna novità in questi anni sul caso di Woody Allen e della sua figliastra.
No, posso... Adesso citano il fatto dell'autobiografia che poi c'è qua accanto. Cioè, Woody Allen sul fatto che sia un amante della figa non è che è una cosa che l'ha mai nascosta.
Lo
dicono i suoi film e lo comincia a dire a pagina 10 dell'autobiografia, no? Quando diceva, ok, sì, io se fosse stato per me avrei letto solo i fumetti nella mia vita, però con i fumetti non riuscivo ad attaccare bottone con le ragazze e siccome volevo scopare, mi sono interessato anche alla filosofia, alla storia dell'arte. Bon. Poi dopo, per carità, possiamo fare tutte le considerazioni etiche e morali del caso sul fatto che quando Giacci aveva quasi 40 anni frequentava una modella americana d'origine tedesca che ne aveva 17. La stessa modella che poi dopo ha rilasciato l'intervista l'anno scorso all'Hollywood Reporter, ha detto sì, ma no, anche adesso a 50 anni ti dico lo rifarei, perché chiaramente dopo giudichiamo il fatto che ok, sì, a 17 anni che tu sia donna, che tu sia uomo, è normale che rimani affascinato da chi ha una determinata posizione. Ok, per carità, parliamone, ma stiamo discutendo di una cosa che non è mai stata nascosta. Qua ci sono delle accuse da parte della famiglia Farro, io di quelle parlo, che non sono state comunque sia giudicate in maniera...
No, sono state contestate
anche da un altro Farro, perché peraltro c'è pure la battaglia intestina alla stessa famiglia Farro, e dopo quegli altri dicono ah no, ma quest'altro dice così perché è stato traviato da Woody Allen. E vabbè,
poi sai che le maggiori discussioni su questo caso sono state fatte intorno a un'insalata di Farro, quindi allora voglio sapere la seconda polemica.
Ah no, sì, dai, il poster di adesso poi del film che ancora devo vedere, il film francese su Netflix, adesso tutti cancelliamo Netflix.
Ah certo, è Mirko che ha scritto l'articolo.
Sì, vai.
Mirko,
sì.
Raccontaci.
L'ho letto prima di entrare dentro il tubone magico.
Quelli che avevamo già pubblicato, perché questa polemica è partita già lo scorso mese praticamente.
Sì.
Ed era partita da... questo film di una regista qui al suo esordio, che mi perdonerà, ma non so pronunciare il suo nome, perché vabbè. Franco... Scusa, ho dimenticato l'altra.
Vabbè, Franco qualcosa, non è un problema.
E, vabbè, comunque ha girato questo film che in Italia si chiama Donne ai primi passi, in americano Curis, e poi c'è anche il nome francese. E che ha scatenato molte polemiche.
Mignons. Adesso non so se si pronuncia.
Mignons, ok.
Occhio in italiano, ragazzi.
Esatto, in italiano è pericolosissimo, attenzione. Ma non tanto a pronunciarlo quando lo devi scrivere o lo devi leggere.
Non volevo fare gaffe, comunque sì, grazie.
Prego.
La polemica partì ad agosto perché questo è un film che era stato presentato al Sundance in un certo modo, con un certo poster, e nel momento in cui, visto che ora è su Netflix già un paio di giorni, il marketing, ecco, americano aveva scelto un poster giusto un po' più provocatorio, ammiccante nel senso di qua si parla di donne, vengono chiamate donne ai primi passi, ma sono delle bambine che fanno esperienze di vario tipo, di danza, così via, però esplorando anche, iniziando a esplorare, diciamo, la sessualità. Però diciamo che quello che la regista aveva concepito questo film per denunciare l'ipersessualizzazione delle bambine. Solo che, ecco, il poster, diciamo, ha gettato un po' in cattiva luce la pellicola, perché si è andata a vedere...
Messaggio ricevuto dal marketing, direi, proprio.
Si è andata a vedere, c'è una bella differenza tra il poster del Sundance e quello del film. La regista addirittura aveva ricevuto minacce di morte perché era stata tenuta la responsabile di questa locandina molto, diciamo, esagerata. E qualche settimana fa la regista si era scusata, ha detto io non avevo dato l'approvazione per quella locandina. Netflix pure si è scusato, ho parlato con Ted Sarandos per tutta questa situazione, tranquilli, tutto a posto. Solo che poi è uscito il film ed è stato anche peggio. Perché è con l'uscita del film che, diciamo, che il poster era, diciamo, un assaggino di tutta la situazione, perché effettivamente le bambine si vedono che twercano, che ballano, che hanno un po' di comportamenti ammiccanti. Però ecco, la regista l'aveva intesa come la denuncia dell'ipersessualizzazione. E Twitter, diciamo, l'ha vista invece in senso esattamente opposto. E diciamo che il pubblico, mentre c'è chi questo movimento, ecco, ha fatto partire l'hashtag Cancel Netflix, il pubblico è diviso, perché c'è chi ci vede effettivamente la denuncia, chi invece dice queste bambine sono state fatte ballare in questo modo davanti a tanti uomini, siamo arrivati, ecco, la cultura ci ha portato a questo. E addirittura una petizione è arrivata quasi a 600, cioè ha superato le 600.000, ecco, firme per non solo rimuovere il film, ma vabbè, anche cancellare Netflix.
Ottimo. Allora, è arrivo il remake perché... diretto da Woody Allen, immagino.
Esatto. No, è curioso perché io dopo ho guardato un po' i commenti anche alla nostra notizia per vedere se erano allineati con quelli americani. E cioè, devo dire, mi ha stupito perché questa volta anche i commenti in Italia c'è chi segue i toni di quelli americani e chi invece no. Però la cosa che a me colpisce molto è che tutto ciò nasca sempre nel paese in cui puoi partecipare ai baby beauty pageant, baby concorsi di bellezza, entrando, capito, lì poi con un fucile mitragliatore a sparare verso il soffitto se tua figlia vince. È sempre un paese affascinante l'America. Beh, dai,
stesso paese nel quale puoi fare una bellissima festa per rivelare il sesso di tuo figlio e creare uno degli incendi più terrificanti della storia umana, attualmente sì, ancora in corso.
Esattamente.
Benissimo, allora direi che possiamo avviarci verso la conclusione del nostro videoblog della settimana. Io vi volevo ricordare che esiste una cosa che si chiama Bad Taste Plus, come al solito momento endorsement. Noi questa settimana abbiamo pubblicato già diversi podcast, tra poco ne uscirà un altro. Domani uscirà su Plus uno specialone. Mirko, racconta un attimo di che si tratta, così abbiamo...
Sì, era da un po' che volevo dirlo. Cosa?
Così siamo anche obbligati a pubblicarlo domani.
Infatti, ansia. No, vabbè, alla fine dai, devo solo formattarlo, sistemarlo, ci siamo quasi. Allora, praticamente è una bella, vabbè, no, bella, poi dipende. Bella, di corposa analisi di Stagecraft, anche chiamato Volume, che è la nuova tecnologia con cui è stato realizzato The Mandalorian. Diciamo, questa è, diciamo, la prima delle rubriche un po' più tecniche dedicata, ecco, alla realizzazione proprio dei film e delle serie in questo caso. Stagecraft è una tecnologia effettivamente rivoluzionaria perché ha permesso di creare in quello che sembrava, ecco, il garage di George Lucas una serie come Mandalorian. Quindi in pochi metri quadri effettivamente hanno realizzato delle sequenze che normalmente sarebbero state girate col green screen o con i vecchi fondali dipinti. Qua effettivamente è una tecnologia composta da schermi LED che permettono poi la proiezione in tempo reale di questi sfondi, poi pre-girati, anche sistemati. I dettagli chiaramente poi parlerò di questo articolo. Già sono usciti vari dietro le quinte, però ecco, questo è un riassunto di tutto quello che rappresenta, anche quello che a cui stiamo puntando, perché effettivamente è qualcosa di già in fase di sviluppo da diverso tempo, è molto rivoluzionario, ma si è visto proprio perché proprio nelle ultime ore, perché è arrivata l'annuncio dalla parte della Industrial Light and Magic, che stanno costruendo altri Stagecraft nel resto del mondo, tra cui uno a Londra, altri due a Los Angeles e uno in Australia. Proprio in Australia, Waititi, che già aveva avuto modo di familiarizzare con questa tecnologia sul set di The Mandalorian, girerà poi Thor 4 e approfitterà di questa nuova tecnologia.
Una cosa fichissima di questa tecnologia è il fatto che permette di illuminare la scena già con l'ambientazione in CGI proiettata sui LED, nel senso che non serve mettere appunto le luci e fare il setup delle luci, perché la luce arriva già dai LED e anche tutti i riflessi e quant'altro delle ambientazioni digitali sono già a posto, per cui io trovo questa cosa veramente incredibile perché è una rivoluzione. Ci sono un sacco di problemi quando devi fare degli sfondi digitali e poi magari hai un personaggio con un casco che deve rispondere. Quindi, non lo so, io sono affascinatissimo. Allora, questo è un appuntamento appunto che ci sarà poi anche nelle prossime settimane con altri speciali sui dietro le quinte di Hollywood. Però appunto domani su Bad Taste, nella sezione Plus, che è la sezione che abbiamo creato una sezione a pagamento attraverso la quale potete anche sostenere il nostro modo di fare editoria online, però offrendovi dei contenuti speciali, dei podcast, degli approfondimenti e così via. Ci saranno tante cose anche nelle prossime settimane. Francesco Lovra ha un suo podcast settimanale, abbiamo iniziato una rubrica settimanale scritta da Nanni Cobretti dei 400 Calci che si chiama mi è sfuggito il nome perché l'abbiamo appena pubblicata, la prova del tempo, esatto. è dedicata ai mega successi al box office anno dopo anno, e anche questa è un'idea che a me piace tantissimo, perché adesso che stiamo tornando al cinema e stiamo anche vedendo come si tornerà al cinema, quali saranno i successi, è bella l'idea di analizzare ogni settimana quali sono i grandi successi che per esempio hanno caratterizzato un anno dal 1975 a oggi, quindi saranno quasi, in realtà non a oggi, fino al 2015 credo, saranno una trentina o una quarantina di settimane, di appuntamenti settimanali, e faremo appunto questa settimana, abbiamo parlato di Lo Squalo e di tutti gli altri successi al box office americano del 75, ma la cosa bella sarà arrivare magari 10 anni dopo e scoprire come mai un film dell'85 ha avuto successo, e se questo si ricollega al fatto che Lo Squalo aveva aperto magari un frame durante l'anno nel quale si andava al cinema e cose di questo tipo. Per cui tutte queste cose sono all'interno di Bad Taste Plus. Io vi consiglio di fare la prova gratuita, perché è gratuita ovviamente, e poi passate un mese gratis se volete di iscrivervi, perché oltre che godere di tutti i vantaggi potrete anche sostenerci e darci una mano in quest'anno che non è propriamente semplicissimo per tante persone, noi inclusi, visto che dipendiamo molto dal cinema.
Ci chiede... Una domanda, Pattinson, sì. Come sta? Si è saputo più nulla? No.
Io ho saputo una cosa, che probabilmente saranno forse anche meno di 2 settimane lo stop, perché il nostro amico in comune ci ha fatto sapere che pian piano dovrebbero riniziare le riprese, ci sono stati chiamate comparse per fare cose di questo tipo. Giulio e Francesco ci parlano di Alò, risposta. Alò c'è, come avete visto, come starete vedendo
su Venezia.
È al Festival di Venezia, quando tornerà...
Alò c'è, sembra le scritte sotto i ponti per segnalare la droga. Alò c'è, Dio c'è. Certo.
E francamente adesso ci saranno tante sorprese con Francesco nelle prossime settimane, non ne parliamo adesso, però sì, Francesco è tornato, come siamo tornati tutti al cinema. Quindi intanto buon weekend e alla prossima.
Ciao!
Ciao.